Buongiorno, siamo nel weekend di Pentecoste e io credo, sono convinto che questa festa, questo ricordo, questa giornata non sia una giornata passata, non si è conclusa, ma ha ancora una grande valenza, un grande significato ancora per il nostro tempo, per noi, oggi, qui. In questo momento, 2026, e la festa, questa festa di Pentecoste, questo ricordo di questa giornata così importante, mi fa riflettere su quanto i piani di Dio siano diversi dai nostri e su quante volte noi vorremmo fare delle cose pensando di fare bene, di fare giusto, ma Dio ha un altro piano, ha un altro modo di fare e vedere le cose. E il giorno di Pentecoste mi fa ricordare in realtà una storia. Quando ho riflettuto, ho scritto questa predica, mi ha fatto ricordare una storia molto più vecchia che non è diciamo strettamente legata con il passo di Atti che spesso si cita, ma che ha molte analogie, ha molti significati uniti a quel giorno, a quel passo. E la storia ben più vecchia che mi è venuta in mente, che mi ha fatto molto riflettere per questa mattina, è proprio quella che vedete scritta qui, ovvero la storia della Torre di Babele. E vogliamo leggerla. La vogliamo leggere insieme, anche se è una storia molto conosciuta, ma giusto per rinfrescare la memoria. Genesi capitolo 11, i primi 19 versetti, i primi 9, scusate, versetti. Tutta la terra parlava la stessa lingua e usava le stesse parole. Dirigendosi verso l'oriente, gli uomini capitarono in una pianura del paese di Shinear e là si stanziarono. Si dissero l'un l'altro, venite, facciamo dei mattoni cotti con il fuoco. Essi adoperarono mattoni anziché pietre e bitume invece di calce. E poi dissero, venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima giunga fino al cielo. Acquistiamoci fama, affinché non siamo dispersi sulla faccia di tutta la terra. Il Signore discese per vedere la città e la torre che i figli degli uomini costruivano. E il Signore disse, ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola. Questo è il principio del loro lavoro. Ora nulla impedirà loro di condurre a termine ciò che intendono fare. Scendiamo dunque e confondiamo il loro linguaggio perché l'uno non capisca la lingua dell'altro. Così il Signore li disperse di là su tutta la faccia della terra ed essi cessarono di costruire la città. Perciò a questa fu dato il nome di Babel perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là li disperse su tutta la faccia della terra. Fin qui la lettura della parola. Ed è interessante appunto vedere come all'epoca esisteva un'unica lingua che accomunava tutte le persone. Tutti si capivano, tutti erano concordi, usavano le stesse parole, lo stesso linguaggio, erano un'unica cosa, non c'era nessun tipo di differenza. E infatti abbiamo proprio letto che tutta la terra parlava la stessa lingua e usavano le stesse parole. E questo è un fattore di, ovviamente, comunione, no? Li legava insieme, avere un unico linguaggio lega insieme le persone. Oggi, anche se grazie a Dio abbiamo internet, abbiamo Google Traduttore, eccetera, abbiamo l'AI che ci aiuta, riusciamo a sicuramente comunicare meglio tra linguaggi diversi, però se non avessimo tutti questi supporti che ci aiutano, effettivamente sarebbe molto complicato, a meno che non ti metti a studiare la lingua dell'altro. E questo crea un certo tipo di divisione. All'epoca, essendoci un'unica lingua, erano tutti uniti. Ma la cosa che notiamo è il fatto che l'uomo era unito e si è unito, però con una visione distorta, uno scopo sbagliato, un ideale sbagliato, non un intento positivo, ma qualcosa di sbagliato. La loro unità era basata sulla fama, sull'egoismo, sull'ideale di diventare forti e potenti sulla terra. E vediamo che questo discorso è più che attuale, perché ancora oggi, passati migliaia e migliaia di anni, anche se non abbiamo più una torre di Babele da costruire, gli uomini si uniscono e hanno degli intenti condivisi, ma sono intenti sbagliati, sono ideali sbagliati e basano la loro propria vita su concetti e ideali sbagliati, su ideali di fama, di potere, di conquista, di egoismo, cercando di allungare quella cima e arrivare sempre più vicini a Dio, se possibile facendo scendere Dio dal trono che mi devo sedere io, che è il mio posto di diritto. Non cambia il discorso, è uguale a quando c'era la Torre di Babele. E infatti abbiamo letto che l'ideale era proprio questo: venite, costruiamo una città che ci renda forti, che abbiamo fama e che non ci faccia disperdere sulla faccia della terra. Vedete, di per sé, nell'ideale di Dio c'è sempre stato il progetto di unire le persone. Assolutamente sì. Dio non ha mai voluto la separazione, Dio non ha mai voluto la disgregazione. Nell'ideale, nel progetto di Dio, c'era l'unione, c'era lo stare insieme. Ma l'uomo ha sempre poi preso quello che è nell'ideale, nel concetto di Dio, e l'ha reso qualcosa di distorto, di sbagliato, di peccaminoso. E questo lo vediamo anche nel come l'uomo utilizza le cose che Dio ci dona, perché Dio ci dona intelligenza, conoscenza, scoperte scientifiche, scoperte tecnologiche, ma anche qui l'uomo poi utilizza tutte queste cose e crea qualcosa di distorto. E infatti abbiamo letto che le persone iniziarono a usare mattoni cotti con il fuoco e bitume, quindi scoperte tecnologiche, scientifiche, che gli permettevano di costruire delle torri, delle città ancora più forti, ancora più robuste, ma stavano utilizzando queste scoperte in maniera sbagliata. Stavano utilizzando queste cose in maniera distorta, non come Dio avrebbe voluto. E spesso ancora noi oggi siamo così, abbiamo detto. Il nostro ideale, basato sull'egoismo, sulla brama di essere qualcuno, sulla voglia di conquistare, ci unisce, distorce la realtà, distorce i piani di Dio per l'umanità. E il problema però di questa storia, di quello che diciamo ci vuole insegnare la storia della Torre di Babele, è il fatto che se noi basiamo la nostra vita su questi ideali e se decidiamo di unirci anche come gruppo di persone sotto questi ideali sbagliati, distorti, ideali di egoismo, appunto, di potere, di voglia di comandare, allora il risultato sarà sempre uno e sarà proprio quello che è successo nella Torre di Babele, ovvero ci sarà una separazione, una distruzione, il progetto si è fermato, non può andare avanti perché Dio blocca queste cose. In un modo o nell'altro, prima o poi, ti ritroverai a picchiare il tuo bel musone contro un muro. E l'uomo, anche se prova a unirsi, poi il suo senso di egoismo, il suo senso di prevaricazione, il suo senso di controllo li fa, prima o poi, dividere, distruggersi. E oggi lo vediamo più che mai, perché ognuno di noi vede sempre solo il proprio orticello di casa. Guai ad aiutare l'orto del vicino. E lo vediamo quotidianamente in tante piccole e grandi cose. Lo vediamo soprattutto quando leggiamo i giornali di persone che magari muoiono e tutti sono lì davanti, nessuno chiede aiuto, o anzi addirittura fanno i video da postare su internet. Lo vediamo con la facilità con il quale si muovono guerre tra stati. Lo vediamo con la facilità nel desiderio di portare via, di rubare le cose degli altri, perché ne ho bisogno, perché lo voglio. Lo vediamo in tante piccole cose. Perché? Perché quando noi basiamo la nostra vita su questi valori, non sono valori che potranno mai unirci, non sono valori sani che possono unire le persone, ma prima o poi siamo costretti a dividerci e la nostra torre di Babele crolla. Infatti, il Salmo 127 dice proprio questo: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Invano, questa parola che si ripete più volte, invano facciamo le cose. Se Dio non è con noi, se noi non facciamo le cose nella volontà di Dio, invano facciamo le cose, invano ci stanchiamo, invano spendiamo i nostri soldi, invano spendiamo il nostro tempo. Dio distruggerà la nostra opera, il nostro progetto, perché non segue la volontà del Signore. Non segue quello che è il progetto di Dio, il suo piano di Dio per l'uomo. Ed è bello come si conclude il passo che abbiamo letto, no? Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. È un concetto che abbiamo visto anche giovedì sera con i giovani. Quanta pace, quanta sicurezza ci dà questo concetto. Il fatto che noi abbiamo un Dio che non dorme mai, che continua a lavorare per noi, che opera giorno e notte, e noi la sera possiamo andare a letto tranquilli e sicuri dicendo: Signore, grazie, perché io ora posso chiudere gli occhi, posso riposare, ma tu continui a lavorare per me. E invece, se la nostra vita è basata su questo senso di fama, di potere, di voler diventare qualcuno, allora la notte non possiamo fare questa preghiera prima di addormentarci, perché il Signore non lavorerà per noi, non continuerà a costruire per noi, ma anzi scenderà giù e demolirà la nostra vita. E come spesso accade, appunto, proprio come nella Torre di Babele, Dio scende, guarda quello che stiamo facendo e ci dice: ah, bella la tua costruzione, però non va bene, la devo distruggere, perché non è la costruzione che volevo per te. Ora prendi i cocci, prendi i mattoni e ricomincia. Nel piano di Dio, abbiamo detto prima, c'è il progetto di unire le persone, e questo progetto lo vediamo compiuto pienamente attraverso l'opera di Cristo e nella vita della Chiesa. Perché noi questa mattina siamo uniti, non certo, anzi non dovremmo in teoria essere uniti con il desiderio di egoismo, di farci vedere, di sembrare migliori di altri, di essere superiori ad altri. Non è questo che ci deve unire ancora noi oggi, nel 2026, come Chiesa soprattutto. Il nostro senso di unione dovrebbe essere fondato e basato sull'opera di Cristo. Cristocentricamente, perché allora la nostra torre potrà continuare la costruzione, perché in Gesù c'è il capo e compitore della nostra fede e colui che porta avanti la Chiesa ogni giorno, giorno e notte. E allora è vero, nelle nostre epoche possono accadere anche, ci sono delle epoche molto buie, proprio come abbiamo sentito, con il nazismo, con la Shoah, con le guerre, prima, seconda guerra mondiale. Noi oggi non è che siamo proprio tanto in una situazione migliore, forse. Ma nonostante tutti questi momenti bui, se ci uniamo e siamo sotto Cristo Gesù nostro capo, allora potremmo anche superare tutti questi momenti bui e potremmo essere una luce in questi momenti bui e potremmo essere una testimonianza, potremmo far vedere l'amore di Dio nonostante tutte le cose brutte che stanno accadendo. E questo ci fa riflettere su come il piano di Dio spesso e volentieri, anzi sempre, sia completamente diverso da quello che vogliamo fare noi. Perché noi vorremmo giustizia in un certo modo, ma la giustizia di Dio, come abbiamo ascoltato ancora, è stata diversa. Mentre tutti erano nemici di Dio, Dio ha mandato Gesù Cristo a morire per noi. Paolo nella lettera agli Efesini scrive così, capitolo 2, versetti 13 e 14, ma ora in Cristo Gesù voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui è infatti la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Ecco come l'opera di Cristo riunisce le persone. Riunisce, se abbatte i muri di separazione, perché noi siamo anche bravi a costruire tanti muri di separazione, siamo bravi a costruire delle città fortificate perché nessuno deve entrare nella mia vita. E invece Dio abbatte, in Cristo Gesù abbatte questi muri, riunisce le persone e lo fa in una maniera speciale, particolare, tutti sotto un unico capo, attraverso il sangue di Cristo Gesù. E in questo passaggio vediamo anche il fatto che noi c'erano vari tipi di separazione. C'era una separazione umana, diciamo socialmente parlando, ma c'era anche una separazione spirituale, perché noi eravamo separati da Dio, perché siamo nel peccato. E poi c'era anche una separazione teologica, perché i due popoli di cui parla questo passo di Paolo riguardavano gli ebrei e i gentili. E gli ebrei erano i possessori della salvezza, del patto, no? E tecnicamente i gentili erano esclusi da questo patto e quindi non potevano arrivare alla salvezza. Invece in Cristo Gesù tutti, non c'è più nessuna separazione, né sociale, né umana, né teologica, né spirituale, tutti attraverso l'opera di Cristo sono riuniti sotto un unico capo. E infatti ancora in Efesini 2, 19 e 22, così dunque non siete più né stranieri e né ospiti, ma siete concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio. Perché? Perché siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sul quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Non c'è molto da spiegare di questo passo, è chiarissimo Paolo. Questo è quello che unisce le persone. Quando Cristo Gesù è la tua pietra angolare, la tua prima pietra, allora poi tutto l'edificio va su e si costruisce, va avanti e diventa non più una torre di Babele che puntava al trono, che puntava alla gloria, che puntava a far scendere Dio, perché mi devo mettere io, ma sarà un tempio santo che porta lode, che porta adorazione, che porta la gloria al Signore Gesù Cristo. E noi entriamo a far parte di questa costruzione perché ognuno di noi diventa un piccolo mattone e insieme, mattone dopo mattone, tiriamo su questo edificio meraviglioso. E il bello è che questo edificio non è costruito solo da Chiesa Viva Lugano. Noi siamo dei mattoni, ma facciamo parte di questa opera meravigliosa che è mondiale, ovunque. Ci sono fratelli e sorelle che credono nell'opera del Signore, sono dei mattoni e insieme formiamo questo tempio meraviglioso di gloria e onore al Signore. Noi forse siamo, non so, un cardine della porta, una maniglia, un pezzo di tetto e insieme con gli altri formiamo questa meravigliosa opera. Ed ecco, Ed ecco che torniamo alla storia di Pentecoste. Ecco che ora la storia della Pentecoste ha un significato più profondo per noi. Perché nella storia della Pentecoste, certo, il focus è il fatto che sia arrivato lo Spirito Santo sui presenti, sugli apostoli, sui discepoli. Certo, è importante. Ma quello che ha fatto in quel giorno lo Spirito Santo è stato proprio riunire, far partire la Chiesa. Riunire le persone per far partire il progetto della Chiesa che Dio voleva. E infatti, vogliamo leggerlo. Atti capitolo 2, i primi 14 versetti. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuna di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi, di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E si stupivano e si meravigliavano dicendo: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia? Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, Cirenaica e pellegrini romani, tanto giudei che proseliti, cretesi e arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue». Tutti si stupivano ed erano perplessi e dicevano l'un l'altro: «Che cosa significa questo?» Ma altri li deridevano e dicevano: «Sono pieni di vino dolce». Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: «Uomini di Giudea e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole». E da lì inizia una predicazione e da quella predicazione si convertirono circa 3.000 persone. Ora, con la storia della Torre di Babele vediamo tante analogie e contrapposizioni. Anche lì, durante il giorno di Pentecoste, tutti erano riuniti. Discepoli, apostoli, donne erano riuniti perché aspettavano l'arrivo della promessa di Gesù. Gesù era sceso dicendo: guardate che vi manderò il Paracletos, lo Spirito Santo che prenderà il mio posto. Voi aspettatelo. E loro erano concordi, uniti ad aspettare. Le loro giornate non erano basate sull'egoismo, sul farsi vedere, sulla volontà di dominare, ma erano lì in preghiera, insieme, aspettando la promessa di Gesù. Un altro modo di vivere le giornate, certo. Babele è il simbolo della divisione. Abbiamo letto che Dio divide, crea le lingue, le persone non si capiscono più e si disperdono. Durante quel giorno, come abbiamo letto, c'erano tante persone di lingue diverse, ma l'opera dello Spirito Santo abbatte questi muri di separazione e attraverso il parlare in lingue riunisce tutte le persone. Dove in Babele c'era separazione, con lo Spirito Santo c'è unione. Tutti, da quel momento in poi, avevano un unico obiettivo condiviso. L'abbiamo letto. Perché sentiamo parlare delle grandi opere che Dio ha fatto nella nostra lingua? Tutti avevano un tema comune. Dobbiamo predicare Cristo, dobbiamo parlare come Dio fa ancora miracoli, su come Dio opera. Tutti avevano un'unica visione, non certo quella di glorificare se stessi, ma di innalzare il Signore e le sue opere. E attraverso la predicazione che Pietro fa quando si alza in piedi, Dio appunto riunisce, perché dall'ascolto della predicazione si convertono migliaia di persone e si fonda la prima chiesa a Gerusalemme. Vedete come l'opera di Dio è completamente diversa da quello che vorremmo fare noi. Noi spesso guardiamo le persone e diciamo: no, tu non sei degno di ricevere la salvezza perché non mi piaci, c'hai una brutta faccia, c'hai tatuaggi, c'hai i capelli lunghi, sei nero, mettete quello che volete, Dio no, non fa così, e meno male, perché altrimenti nessuno di noi qui probabilmente avrebbe potuto avere la salvezza. Quindi la Pentecoste ci ricorda veramente come in Dio possiamo avere una base solida, una pietra angolare per costruire un tempio santo a Lui, che possa portare gloria e onore a Lui. Infatti, ancora due passi, in Efesini 1:10, esso, il progetto di Dio, esso consiste nel raccogliere tutti sotto un solo capo, in Cristo Gesù, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. Ed Efesini 2:18, per mezzo di Lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in un medesimo Spirito. Se vi leggeste tutta la lettera agli Efesini, troverete che Paolo scrive più di 30 volte la frase, la parola in Lui, in Cristo. E questa deve essere una parola fondamentale per le nostre vite, centrale per le nostre vite, perché se noi basiamo la nostra vita di fede in Lui, se noi facciamo le cose in Lui, se noi viviamo in Lui, allora avremo la certezza matematica che stiamo vivendo bene, che stiamo facendo veramente la volontà del Signore. Perché se siamo in Lui facciamo la volontà del Signore, se siamo fuori, se siamo per altre cose, non la stiamo facendo. Potremmo essere sicuramente brave persone con anche una vita eccellente, senza troppi problemi, bravissime persone, ma non stiamo vivendo come dovremmo vivere. E questo dobbiamo mettercelo in testa. Anche se siamo le persone più brave del mondo, se non siamo in Lui, in Cristo, non siamo nessuno. Gesù nei Vangeli dirà che noi siamo i tralci, e se il tralcio non è nella pianta, non porta frutto, è presa, gettata e bruciata col fuoco. Perché non possiamo fare nulla senza di Lui. E quindi vediamo come l'opera dello Spirito Santo, e concludo, non si è fermato. Perché questa costruzione di questo tempio meraviglioso va avanti. E grazie a Dio che va avanti. E lo vediamo dalle testimonianze di persone che continuano a convertirsi, dei miracoli che compie Dio. Il braccio del Signore non si è accorciato, ma ancora tira fuori dalla fossa le persone, e quindi l'opera iniziata a Pentecoste ancora oggi è valida e va avanti, non si è fermata. E meno male, e meno male. E voglio concludere con un passo bellissimo. Una preghiera in realtà, è una preghiera che fa Gesù. Ed è proprio una preghiera che Gesù fa indirizzata a noi. E lo fa proprio come con un cuore da padre, perché vuole che noi siamo uniti e siamo uniti in Lui. E la preghiera che vi voglio leggere è una preghiera molto famosa che Gesù fa, che è la preghiera sacerdotale. Giovanni capitolo 17, versetti da 20 a 23. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anche essi siano in noi. Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno. Come noi siamo uno, io in loro e tu in me, affinché siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Allora parliamo tanto di amore e di unità. Vogliamo far vedere questo amore e questa unità? Siamo in Lui. Uniamoci sotto un'unica e potente ala, quella di Gesù Cristo. Amen.